Deutzfar presenta Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Ma lo sai che sei su Wikipedia? Wikipedia, insomma, chiamalo come vuoi.
WikiLeaks.
Ma lo sai?
Leaks addirittura? No, non lo so. Cioè, che sono su Wikipedia, sì, WikiLeaks mi manca addirittura,
no,
sul pettegolezzo?
No. Cioè, su Wikipedia è stata una cosa molto carina a googlare, devo essere sincero. Sì. Diamo il benvenuto a Diana Luna, sia in veste di campionessa, ma adesso ne parliamo, sia di capitana, dove, vabbè, insomma, ci spiegherai tante cose. Oh, internet riporta 5 vittorie, 41 top 10, risulta?
Abbastanza, sì, direi di sì. Dovrebbe essere giusta.
Sì, che fra l'altro ho sbirciato, Diana, più che parlare di top 10 ho letto top 5, top 3, top 2, impressionante.
Sì, secondo i posti devo dire abbastanza, sì.
Ne hai portati a casa parecchi. Scusa un attimo, ma per arrivare a così tanti risultati, quanto diavolo hai giocato? Perché ti ho lasciato alle giovanili del 95-97, poi quante ne hai fatte?
Di gare?
Di gare, ne hai fatte tantissime per arrivare così.
Sai che non lo so? Sai che questa è una cosa che in effetti
ma
non...
Ma tipo 20 l'anno, quante ne facevi?
Beh sì, abbastanza, sì, sicuramente almeno una ventina l'anno ne ho fatte, sì. Assolutamente.
Ad altissimo livello. Comunque questa storia che hai vinto un torneo senza mai fare bogey me la devi spiegare perché sei un po' di alieno, te lo dico.
Addirittura.
Ma non eri in panico l'ultimo giro?
Ma allora, pensa che ne ho parlato recentemente di questa cosa qua e dicevo proprio che in effetti mi sono resa conto di non aver fatto bogey, poi all'ultimo giorno, perché i primi 3 giorni non ci avevo neanche pensato, poi all'ultimo giorno mi sono resa conto di questa cosa e ho avuto un paio di occasioni in cui veramente era dietro l'angolo questo bogey, dove però alla fine sì, ho dovuto fare un recuperone con un super lob da green a panettone. E non ultimo alla 16, dove mi sono imbucata un putt da bordo green da 6-7 metri buoni per far par. Quindi sì, va bene.
Comunque è ufficialmente un record che hai perché pare imbattuto, così leggo online. Quindi va benissimo, noi ce lo
teniamo in Italia, no?
Brava. A proposito, poi vai in Solheim Cup, ma cos'è che cambia quando ti chiamano in Solheim Cup? Tipo, cioè, voglio dire, sei una giocatrice da squadra tu, perché hai la faccia da match play.
Ho la faccia da cattiva, vero? Ma certo. In realtà è tutta finta, in realtà. non sono così cattiva, no. E cos'è che cambia? Non saprei, perché poi in realtà secondo me quando fai parte di una squadra lo spirito di squadra ti viene, perché comunque è una condizione fondamentale per la riuscita del torneo in realtà. Quindi quando tu fai uno sport di squadra o comunque una gara a squadre e pensi solo a te stessa, il risultato non può che essere cattivo.
Certo.
Quindi secondo me poi lo spirito giusto ti viene quando sei un atleta che comunque ha voglia di performare al meglio.
Ma ti cambia qualcosa? Perché insomma quando vai in Solheim Cup sei un po' nell'Olimpo, dai, voglio dire. No?
Sì.
Sì.
Beh, un po' sì. Beh, un'esperienza incredibile, devo dire, è stata veramente un'esperienza incredibile. Poi io l'ho giocata negli Stati Uniti, quindi in realtà ti dirò che avere il tifo contro ti dà una certa carica alla fine, tutto sommato.
Ma certo, almeno vuoi spaccare
personalmente.
Tutto.
Sì. Io personalmente sono un po' così. Che quando mi dicono che non ce la fa, mi dicono che non ce la posso fare, diciamo raddoppio di cattiveria, quindi è stato divertente, esatto.
Ma raccontami, ma c'è stata magari quella frase negli spogliatoi, la capitana ha detto quelle cose che non si possono dire?
Sì, certo, c'è stato anche un video di motivazione che poteva rimanere solo all'interno della squadra, dove si vedevano ovviamente
cose inenarrabili,
sì. Vabbè, allora quello ci vuole.
Lasciamo allora un po' di magia intorno a questa cosa, però prima di passare a Diana Coach, perché ho un po' di domande, mentore, capitana, stai attenta che poi arrivano le domande serie, mettiamo una canzone. Aiuto. Dai, da Solheim, chiamiamola come vuoi, come una canzone che ti gasa.
La canzone che mi gasa, direi Roar di Katy Perry,
va bene.
Come la vedi?
Mi va bene, guarda, tutto tranne Toto Cotugno perché non ce l'avevo nel repertorio.
Non ce l'avevi?
No, te lo dico, è solo a me. Diana, adesso che si fa? Giochi, insegni, spieghi, parlaci per esempio il tuo ruolo in federazione, di cosa ti occupi?
Sì, allora il mio ruolo in federazione è quello un po' di mentoring, direi.
Oh, nel senso che
ti piace mentoring?
Sì, di brutto.
Bene, perché aiuto le ragazze a introdursi al meglio all'interno del tour e del mondo del professionismo in generale, e quindi le seguo in tutto ciò che riguarda un po' anche, per dire, l'organizzazione. Mi chiamano magari per chiedere consiglio su che adesso, soprattutto perché l'Ladies European Tour ormai ha un calendario che è veramente molto molto fitto l'anno prossimo, ma già anche da quest'anno, quindi ovviamente uno non può giocare 36 gare perciò bisogna fare delle scelte. E quindi, per esempio, alcune ragazze mi chiamano per sapere che gara scegliere, che gara saltare, insomma, un po' come organizzare la stagione.
Mi viene una domanda, ma sceglievi i campi in base proprio al calendario? Non so, vado in Italia, poi in Francia, oppure vado là perché quel campo mi si addice, no? Ci sta anche come scelta?
Ci sta, sì, ci sta. Secondo me è un po' bisogna avere l'intelligenza, e forse che ti viene anche un po' dall'esperienza, e questo è un po' parte del mio ruolo, no? Avendo comunque un po' di esperienza riesco anche a capire qual è magari un momento in cui una giocatrice deve dire ok, beh, prenditi 2 settimane di vacanza che hai bisogno di staccare per poi tornare meglio. E quindi alla fine la scelta è un po' un mix di varie considerazioni che vanno dal campo che ti si addica più o meno, dal montepremi della gara, dal momento in stagione. Per esempio, giocare 4 gare di fila a inizio stagione non è come giocarle a ottobre con una stagione alle spalle, ad esempio. Quindi, insomma, ci sono varie considerazioni che vanno fatte, e poi anche in base alla giocatrice che hai davanti, secondo me, non essendo tutte uguali, non hanno tutte bisogno dello stesso tempo di riposo, degli stessi input.
Allora, Virginia Elena Carta, Roberta Liti, lo dicevamo da tempo, no, Diana, che sarebbero arrivate, ma forse ancora qualcosa potrà arrivare anche domani, perché ci sono tante ragazze amateur che hanno fatto bene.
Penso proprio di sì.
Sei contenta?
Sono molto contenta, quando penso che ho iniziato comunque a lavorare con le ragazze, con le proette, 3 anni fa, alla fine più o meno, mentre ancora un po' giocavo, ho iniziato ad aiutarle un po', ed erano in 3, cioè erano veramente poche, e l'anno prossimo abbiamo 10-11 professioniste in campo, quindi sono molto contenta dell'evoluzione del golf femminile a livello professionistico.
Molto bene, anche tu avrai ricevuto però degli insegnamenti, no? Immagino all'inizio della carriera, come ci si deve approcciare ad una giovane proetta? Ma lo dico per non rischiare di essere mandati a quel paese, no? Perché uno arriva lì vicino e dice fai così, però vabbè, me lo dice Diana, io ci credo.
No, non puoi dire fai così, perché poi secondo me, soprattutto quando si ha a che fare con un atleta che è già un atleta formato, che ha il suo staff, bisogna essere comunque anche bravi ad entrare un po' in punta di piedi e a dire io sono qui, sono a disposizione, se hai bisogno di qualcosa sappi che puoi contare su di me. E poi alla fine sono, secondo me, loro che si avvicinano, che mi chiedono, a chi più chi meno. Ci sono ragazze più riservate, ci sono ragazze invece che veramente cercano il mio aiuto molto più di altre, insomma è normale, no?
Assolutamente, no, perché io, sai, ti immaginavo, no? Qualche volta anche dietro un green
con la frusta?
No, quello no. Adesso, attenzione che siamo in fascia protetta. No, sto scherzando.
Sì.
No, è una scelta tecnica, sai, magari
prima il tournée.
Magari stai vedendo un approccio un po' strano, dici no, non così. No, non ti capita quello. Beh, sì, dai, ti capita.
Sì, mi capita. mi è capitato anche recentemente, ti dico la verità.
Vedi.
Però ovviamente lì ci sono dei momenti in cui devi saper intervenire in maniera appropriata, nel senso che è chiaro che il campo
dopo
non puoi dire nulla.
Certo.
Sì, mi è capitato proprio recentemente con un atleta che ha fatto un colpo, secondo me, sbagliato come idea, non nell'esecuzione. Poi ha avuto ovviamente poi anche un esito non proprio felice. Io dopo ho detto guarda che quel colpo lì
non esiste.
No, avresti dovuto giocarlo in maniera diversa, perché poi sai, spesso capita anche che un atleta decida di fare un colpo che reputa meno rischioso, quando invece ha le capacità tecniche per giocare il colpo giusto, anche se più rischioso. E ci sono delle volte in cui devi prendere un attimo il coraggio e dire no, questo è il colpo giusto e io lo so fare, quindi lo faccio. Queste ragazze hanno, secondo me, anche bisogno, scusami che ho interrotto, queste ragazze secondo me hanno anche bisogno di essere messe in una situazione di totale fiducia, di credere in se stesse, perché hanno delle capacità tecniche molto buone e delle volte non le sfruttano al meglio, e questo è un po' anche il mio ruolo, di metterle nelle condizioni di sfruttare al meglio il loro talento.
Ti è capitato però di la verità qualche volta di dire no, te lo facevo io quello lì? Perché tu sei Diana e lo puoi fare, cioè Bellicini no, però tu sei lì, ma bastava un po' la mano avanti.
Sì. No, ma loro lo sanno comunque, sono molto veramente molto molto brave.
Ok, qual è la cosa che ti senti più di tramandare? Mi spiego meglio, quella dove dici mentre giocavo l'ho capita, la so e quindi la trasmetto facilmente agli altri.
Secondo me il course management, cioè proprio il modo di stare in campo e di approcciare le buche, e anche tutto quello che è goal setting, quindi creare gli obiettivi giusti, tutto l'aspetto di motivazione e di organizzazione. Quindi veramente secondo me quello in cui posso fare veramente la differenza è tutto ciò che riguarda l'aspetto mentale, non che io mi consideri una psicologa perché non lo sono, però
ho capito, unisco
un po' la vita vissuta a comunque un sacco di lavoro che ho fatto mentale che mi ha veramente portato delle grandi soddisfazioni e mi ha aiutato molto.
Beh, allora qua, guarda, mi è servito su un piatto d'argento l'altra domanda. Cosa sbagliamo tutti noi a golf, Diana? Cos'è che non abbiamo capito del golf in generale?
Cavolo, e chi ci ha capito qualcosa veramente?
Ah,
veramente?
Ok, perfetto. No, perché se non mi sentivo solo.
No. Quando uno pensa di aver capito il golf è sempre una grande lezione. No, secondo me bisogna essere umili di fronte a questo sport, ma anche un po' delle volte, sicuramente perché comunque ti dà sempre delle lezioni e sai che non hai mai imparato fino in fondo, però bisogna anche saperlo prendere un po' di petto, no? E quindi la cosa difficile penso sia trovare il giusto equilibrio fra essere un po' cavalli, passando il termine.
Mi stai dicendo che qualche volta si può sparare un bel rescue sopra l'acqua cercando il green, facciamolo.
Totalmente.
Volta.
Okay, ecco, secondo me la cosa più bravo, mi hai dato proprio il giusto input. La cosa che bisogna imparare a gestire è proprio il rischio, cioè capire quando è il momento di rischiare e quando è il momento di non farlo. E questa è una cosa che veramente l'esperienza ti aiuta tanto a capire e che è veramente importante, perché poi sai quando il famoso, quello che chiamano risk reward, no?
Il fatto
di prendere un rischio nel momento in cui però ne valga la pena, perché se non ne vale la pena sprechi energia inutilmente.
E se il segreto fosse avere una bella famiglia come la tua?
quello è comunque un segreto nella vita in generale. Allora, quello è veramente un grande aiuto.
Adesso che abbiamo toccato le tue bimbe e tuo marito, che lo abbracciamo perché ti sopporta tantissimo,
mi sopporta, è il caso di dirlo.
Vai con la canzone romantica, che vado a prendere i fazzoletti.
Mamma mia, la canzone romantica. Allora, guarda, è difficile perché ce ne sono veramente tantissime. Allora, ti potrei dire la canzone più bella fra le canzoni romantiche, stile Fuochi d'artificio, che è una canzone per te di Vasco, o altrimenti anche bellissima She, nella versione di Charles Aznavour, che è super super.
Guarda, aspetta, chiamo un attimo il DJ e torno.
She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven. Or hell. She may be the mirror of my dream.
Allora, siamo quasi in chiusura, ma ci sono ancora delle curiosità. Sei pronta?
Oh sì, pronta.
Ok, allora, durante la tua carriera, ma anche adesso, no? Come spiega Diana il suo sport alla gente? Sai, no, quando sei a tavola che ti dicono: ah, quindi tu giochi a golf? Perché dicono sempre così, no? E tu cosa rispondi?
Sì, esatto, appunto. Sto scherzando.
mi hai spiazzato, ci stava uno spiegone da un mese e mezzo, invece sì, punto, le 10 e ordini il dolce, ok, perfetto.
Esatto, no, perché in realtà per fortuna ormai il golf è diventato insomma uno sport che le persone conoscono, in realtà
è vero.
Domanda effettivamente 20 anni fa era proprio, ma quindi tu giochi a golf, ma come funziona? Adesso le persone per fortuna cominciano a sapere un po' di cosa si tratta, quindi è più facile.
Bene,
la domanda capita meno risposta. Spesso.
Ma lo consigli alle tue amiche? Non so, vai a scuola, ai colloqui, dici alle altre mamme, ci vediamo in campo pratica, no? Fai lezione.
Sì, allora, io devo dire... No, lo consiglio, certo che lo consiglio, naturalmente. È uno sport talmente meraviglioso che ti offre talmente tante opportunità di vivere una giornata diversa ogni giorno, che penso che sia difficile... in altri sport avere con una tale varietà di situazioni, quindi sì, in questo il golf è veramente unico.
Hai notato anche tu che comunque chi inizia adesso ha una scimmia mega galattica per il golf, no? Cioè perdono proprio la testa ai neofiti, lo dico cioè, è una cosa positiva, sia chiaro, ma proprio allucinante, full set, no? Vanno in un negozio full set e panico. Super.
È un po' come le persone che arrivavano sugli sci che si compravano proprio le cose all'ultimo grido,
sì, sì.
Super,
esatto.
Super accessoriati. Sì, sì, è vero. Poi vabbè, anche lì c'è
così.
Un bizzarrizio ormai in termini di attrezzatura per il golf, cioè qualunque cosa, ma poi ci sono anche ormai dei gadget, ma anche devo dire dei tools per praticare molto interessanti e intelligenti, quindi è divertente, ci si è messa anche la tecnologia con tutti i radar, le cose, quindi sì
è diventato molto più divertente anche da spiegare, è vero.
Torno un secondo. Anche per praticare comunque, perché sono proprio dei tutti questi radar sono comunque, a prescindere dall'utilità tecnica che ovviamente fuori discussione, è ovvio che siano utili a livello tecnico, sono anche un compagno di pratica, no? Uno sparring partner molto, molto divertente,
sì,
insomma, che ti fanno passare il tempo
d'accordo.
Di più.
Torno un secondo ai tuoi tornei, come si fa ad essere competitivi per tutta una vita? Cioè, si studia da campione o si nasce? Ecco, ti metto in crisi. Ti stimolo, ma lo devi dire perché sei coach o è vero?
No, è vero. Beh, allora, è vero che c'è una parte di talento sicuramente, però proprio per quello che mi hai chiesto tu, per rimanere tanto tempo si studia. Abbiamo tanti esempi anche di giocatori fortissimi che dice questo qui spacca tutto, però quelli che anche con un talento spropositato, prendi, non lo so, Victor Dubuisson, prendo un nome qua, vicino a casa mia,
che lo conosci bene, certo.
Lo conosco bene, sì, avevamo lo stesso coach, poi abbiamo anche giocato insieme varie volte, lui talento smisurato, ha lavorato tanto da ovviamente da ragazzino, quindi non è che nessuno arriva su senza lavorare, quindi questo è fuori discussione, però era uno in cui dicevano questo qua può fare qualunque cosa, e in realtà poi lui, non perché non abbia voluto lavorare, ma perché fa scelte di vita un po' diverse e tutto, è una persona un po' particolare, ci si aspettava che facesse molto più di quanto ha fatto, ma non è solo lui, ce ne stanno altri 100.000 così.
Tanti, sì,
secondo
sì.
me secondo me per arrivarci ci vuole tantissimo lavoro e tantissima abnegazione e quello sicuramente a prescindere dal talento, però poi per rimanerci ci vuole ancora più lavoro, cioè ci vuole proprio un lavoro mentale diverso.
Sì, c'è una
sono
concorrenza
due step
spietata.
Di lavoro, prima è la pratica, poi è qualcosa di diverso secondo me.
Me lo segno, sto scrivendo tutto su un foglio. Ma vedi all'orizzonte un'altra Diana Luna?
Beh no, un'altra no, ma sei pazzo, no, sto scherzando.
No. Tu dici la copia no magari.
No,
no, però una ragazza
sì,
sui green di successo.
Ne vedo varie. Ne vedo varie che potrebbero fare veramente molto molto bene. E anche in un futuro non troppo lontano, speriamo.
No, sono molto felice, molto felice. Non ti stresso più. Buon 2023 che sia pieno di attenzione.
Sì.
Allora,
attenzione.
Successi, felicità, ma soprattutto di eagle, quelli a caso imbucando da fuori, che fa sempre ridere.
Sì, bello, a me piacciono tanto quelli.
Quelli lì sono una figata pazzesca. L'ultima domanda, ti sei preparata?
Io li tutto.
Ti sei preparata l'ultima domanda, almeno tu? Guarda che strana, la sbagliano tutti. quella di cucina.
Oddio. Ah, quella di cucina? No, sono tranquilla in cucina, perfetto.
Ah, bene. Allora, per 100 grammi di foie gras, tu che frequenti la Francia, le calorie sono meno o più di 456? Ecco.
Per 100 grammi di foie gras?
450,
fammi concentrare. Ma di più, cavolo!
Sono di più. Va bene, me lo segno. La risposta non te la dico,
Ma dici?
No, rimane così un po' nell'aria. Segno zodiacale?
Vergine.
Ah, aspetta, allora leggo. Aspetta che ho il libro, un attimo. Allora, 2023, Vergine. Mm. Eccoci qua. Mm. C'è ancora un posto in sole in capo. Pensa a te. E con questo ti saluto.
Ma per chi? Aspetta che vado a vedere chi è delle mie atlete che è dello stesso segno zodiacale. Adesso cerco.
Sing Your Life. Radio Golf, The Belly Podcast.
In collaborazione con Deutsche Fahrer.